passioni. Come un romanzo. Breve storia delle eccellenze italiane. Di Leonardo Martinelli. Regia di Elisabetta Parisi.
Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Tour d'Italia, a caccia di storie del Made in Italy. Storie belle, se possibile, sempre ricorrendo a libri o film che in qualche modo ci aiutano a raccontarlo. Tour è proprio la parola adatta oggi. Tour de France, Giro d'Italia. Oggi parliamo di biciclette. La bicicletta diventò, nell'Italia del secondo dopoguerra, simbolo di libertà e di emancipazione sociale. La bicicletta serviva a spostarsi più facilmente, a essere indipendenti, serviva anche ad andare a lavorare. Se qualcuno la rubava diventava un serio problema. Lo raccontò ai tempi, nel 1948, Vittorio De Sica con il suo Ladri di biciclette. E io ora vi propongo un Ladri di biciclette cinese, perché oggi la bicicletta è diventata un ambito strumento di trasporto e di lavoro lì in Cina, nei paesi emergenti. Questo regista si chiama Wan Xiaoshui. Già una decina di anni fa ha girato questo film per le strade di Pechino così affollate di biciclette. Le biciclette di Pechino è il titolo del suo film. Uno dei protagonisti, Guo, è un povero ragazzo che arriva dalla campagna. Viene assunto da una società di Pony Express che distribuisce a lui e agli altri ragazzi una lucida mountain bike. La bicicletta, possibile strumento di riscatto, l'unica speranza.
A cominciare da oggi, voi fate parte del personale della Fei Da Pony Express. Il motivo per cui poco fa avete fatto la doccia e tagliato i capelli è quello di migliorare il vostro aspetto e consentire a voi ragazzi venuti dalle zone rurali di poter rappresentare la nostra ditta una volta che questa farà il suo ingresso sul mercato. Il vostro aspetto è l'immagine della nostra ditta. Dovete far tesoro di questa opportunità. La bicicletta che vi diamo in dotazione è il vostro mezzo di sostentamento. Sono tutte mountain bike di un certo livello. Probabilmente fra voi c'è qualcuno che non ne aveva mai vista una. I motivi per cui la ditta vi fornisce queste belle biciclette sono, in primo luogo, per l'immagine della ditta, ma soprattutto per innalzare il vostro rendimento nel lavoro di consegna. Potremo così competere con le altre ditte. Ah, ancora una cosa prima di iniziare. Le biciclette non vi vengono date gratis. All'inizio dell'impiego, la ditta e voi dividerete 80 e 20. La ditta prenderà l'80% e voi il 20%. Quando guadagnerete a sufficienza, allora queste biciclette vi apparterranno completamente. A quel punto divideremo 50 e 50. Questo è un nuovo metodo di gestione che la ditta intende seguire. Alle vostre spalle c'è una mappa di Pechino. Dovrete imparare a memoria ogni via della città, ogni vicolo che si trova sulla pianta. A partire da oggi, voi siete i piccioni viaggiatori dei tempi moderni. Lavorate sodo.
Ti hanno assunto?
Sì. Ma che bel cappello! E questa?
Sì, è una bella bicicletta.
Ehi, senti che bel rumore morbido. È magnifica, ma di che materiale è fatta?
A questa la pioggia non le fa niente.
Ma anche il cambio con tante marce. Sicuramente con questa non si fatica per niente.
Parlare di biciclette, di Cina, d'Italia non è casuale, ha un senso. La Cina, assieme ad altri paesi asiatici, ha rubato, ha sottratto all'Europa e all'Italia, il nostro paese è il primo produttore di bici in Europa, una grossa parte della produzione del settore, almeno quella delle biciclette di gamma più bassa. Ma la Cina non ha vinto del tutto la sua battaglia. Gli imprenditori italiani hanno saputo difendersi grazie alla qualità e alla tecnologia delle loro biciclette. Hanno cavalcato anche una nuova moda delle due ruote, mezzo di mobilità sostenibile, trasporto ecologico per eccellenza. Ma gli italiani in realtà hanno vinto anche una battaglia legale contro la concorrenza sleale della Cina. In Cina le industrie del settore delle bici usufruiscono non solo di un costo della manodopera più basso di quello italiano, molto più basso, ma anche di aiuti di Stato che le nostre imprese invece non ricevono. In Cina i produttori arrivano perfino a esportare sotto costo, fanno dumping, e così l'Unione Europea ha imposto un dazio anti-dumping, una tassa aggiuntiva di quasi il 50% su tutte le bici che arrivano dalla Cina, ma anche dall'Indonesia, dalle Filippine, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia. È stata una boccata di ossigeno per i produttori europei, che significa poi soprattutto gli italiani, primi in assoluto, e i tedeschi, che vengono subito dopo di noi. In realtà paesi come il Regno Unito o la Francia, dove si comprano molte più bici che in Italia, hanno visto in realtà scomparire il grosso delle loro industrie nazionali. Non c'è stata lì la stessa determinazione a resistere alla concorrenza asiatica. Uno dei motivi per cui la bici ha resistito alla crisi economica negli ultimi anni è anche la diffusione di circuiti di grande distribuzione come Decathlon, che è francese, ma Decathlon fabbrica il grosso delle sue bici con il proprio marchio fuori dalla Francia, e quelle da bambino praticamente tutte in Italia. Proprio le bici da bambino sono una specialità del Made in Italy. Allora, nel 2013, anno altrimenti orribile per la nostra economia, sono state costruite in Italia 2.671.200 biciclette. Significa il 22% in più rispetto all'anno precedente. La maggior parte di queste biciclette viene esportata, l'export è cresciuto l'anno scorso del 39%. Altro dato importante: il settore dà lavoro a 12.000 persone, in molti casi operai, tecnici, ingegneri altamente specializzati. Qualche mese fa il sito del Sole 24 Ore ha titolato un articolo con una gallery di ritratti, il re Mida delle biciclette, perché in Italia, ma anche altrove, esistono una serie di personaggi mitici legati al mondo della bicicletta. Sono personaggi, diciamo, tecnici geniali, a caccia di nuove invenzioni, appassionati, ma anche molto bravi nel business, nel fare soldi. Uno dei padri della bicicletta italiana non faceva parte della gallery del Sole 24 Ore perché è morto nel 2000, e a differenza degli altri italiani, tutti al nord, era un siciliano. Si chiamava Calogero Montante, era originario di Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, e lì visse tutta la sua vita. Un giorno afoso dell'estate 1943, Andrea Camilleri, lo scrittore, decise di lasciare la madre e gli altri parenti, che erano sfollati all'interno della Sicilia durante la guerra, tutto sommato non lontano da quella Serra di Falco dove Calogero Montante già fabbricava le sue biciclette. Camilleri voleva raggiungere Porto Empedocle, giù al mare, dove era rimasto il padre, per sapere se fosse ancora vivo, che fine avesse fatto. Un viaggio arduo, pericoloso, in mezzo al caos, mentre gli alleati avanzavano verso nord. Camilleri aveva appena 18 anni, meno male che trovò una bicicletta montante per compiere quel delicato viaggio della speranza.
Non resistetti oltre. Chiesi in prestito a mia zia Concettina la bicicletta che teneva in casa e partii con un mio cugino, Alfredo, di qualche anno più piccolo di me e anche lui mancante di notizie dei suoi familiari. Alfredo aveva una sua bicicletta, se l'era portata appresso quando era venuto a trovarci prima dello sbarco. Era una bicicletta di gran marca, costosa, della quale andava fiero. La mia, invece, era una montante. Ad Alfredo la prima foratura capitò fatti sì e no 2 chilometri. Ci colse un leggero scoramento. Se la strada è tutta così, non arriveremo mai. Fatta la riparazione, ripartimmo. Ma il peggio venne da lì a poco. All'improvviso ci trovammo davanti un muro fatto da jeep e carri armati che procedevano affiancati in senso opposto al nostro e non lasciavano varco nemmeno per uno spillo. A un quarto circa del percorso Alfredo forò per la terza volta e io decisi di abbandonarlo al suo destino, visto che la mia bicicletta procedeva imperterrita, salda, forte, non subiva forature, la catena rimaneva sempre ben ferma al suo posto, i raggi nelle cadute non si rompevano, il manubrio non si piegava di un millimetro, una vera meraviglia. Ripresi da solo il mio viaggio. E ogni tanto le parlavo alla bicicletta, carezzandole la canna come se fosse la criniera di un cavallo. «Dai, brava, continua così!» Ogni tanto mi fermavo, un po' per la stanchezza e un po' per guardare meglio qualcosa che mi colpiva. Per esempio, a un tratto mi venne di traversare un paesaggio che mi sembrò un'immagine dell'inferno dantesco. Decine e decine di alberi troncati, arsi, anneriti dal fuoco, le stoppie diventate macchie scure sulla terra uniformemente bruciata, non un filo d'erba, niente più che fosse vivo. Era il teatro di uno scontro tra carri armati. Cinque o sei dei nostri erano ancora lì, sventrati, combusti, e dalla torretta aperta di uno di essi pendeva il corpo di un carrista che non aveva fatto in tempo a saltar giù. La giubba, rovesciata, gli nascondeva la faccia. Dalla tasca gli era caduto un pacchetto di lettere. Lo raccolsi, ripromettendomi di farlo avere, in un modo o nell'altro, ai suoi. Ripresi a correre e via via che procedevo mi andavo spogliando e gettavo via tutto, pantaloni, camicia, canottiera. Rimasi letteralmente in mutande e coi sandali ai piedi.
Ancora una volta la bicicletta, strumento di libertà, in tutti i sensi, anche perché la libertà era appena ritornata nella terra di Sicilia. Gli alleati avevano sconfitto i tedeschi e i fascisti. Per la cronaca, Camilleri riuscirà a raggiungere Porto Empedocle con la sua bici montante, ritroverà il padre, vivo, fortunatamente. Camilleri non ha mai incontrato Calogero Montante, iniziatore di questa dinastia siciliana delle biciclette. Peccato, perché probabilmente si sarebbero piaciuti. Ma prima di ritornare alla saga dei Montante, un accenno ad altre dinastie della bicicletta italiana, o se volete ai re Mida della nostra bici. Uno è certamente Ernesto Colnago. Lombardo iniziò ad appena 13 anni a lavorare come assistente saldatore in un'officina ciclistica. Oggi ha 82 anni. I suoi collaboratori assicurano che sia ancora lui a fare il bello e il cattivo tempo in fabbrica alla Colnago. Diciamo che Colnago sta alla bicicletta come la Ferrari sta all'auto. E proprio le due aziende, la Colnago e la Ferrari, collaborarono per costruire il primo telaio di bici di carbonio, leggerissimo, che poi è stato imitato un po' da tutti. All'inizio del 2014 è morto un altro personaggio mitico della bicicletta Made in Italy, un veneto stavolta, Riccardo Bigolin. In realtà Riccardo Bigolin si era laureato in farmacia e iniziò a lavorare in una farmacia di Bassano del Grappa negli anni 50, ma poi si trasferì nell'azienda dello zio che fabbricava selle per bicicletta. Allora l'azienda dei Bigolin, che oggi è gestita dalla figlia di Riccardo, Barbara Bigolin, e la Selle Royale, produce il 25% delle selle di tutto il mondo grazie a una serie di impianti disseminati in Italia e un po' in tutti i paesi, perfino in Cina. Uno dei re Mida della bicicletta italiana può essere considerato anche l'imprenditore svedese che ha ricomprato la mitica Bianchi, perché in realtà si tratta di Salvatore Grimaldi, arrivato in Svezia con la famiglia a 7 anni nel 1947, uno di quegli emigranti che ha fatto fortuna. Il nostro siciliano, invece, Calogero Montante, classe 1908, costruì la sua prima bici a 18 anni, con le proprie mani, in un paesino della Sicilia profonda, isolato, perso fra mandorli e agrumeti, l'Italia, anzi la Sicilia degli anni 20. Ecco le sue parole per raccontare l'inizio di quell'avventura, riportate nel libro La volata di Calò di Gaetano Savatteri, che ripercorre appunto la storia di Calò, Calogero Montante.
Proprio in quegli anni nasce il primo dualismo tra i più forti campioni di allora, Costante Girardengo e Alfredo Binda, due eroi del tempo. Capii che per me il ciclismo e la bici erano una vera e propria passione. Una passione travolgente. Fu allora che cominciai a pensare a una bici tutta mia, personale, un sogno che mi portavo da bambino, prosegue Montante. Erano tempi duri. La bicicletta era un mezzo di trasporto per pochi facoltosi. Una bici da corsa, poi, era il massimo, un vero lusso. Ma la mia passione per il mondo a due ruote era troppo forte. Così mi costruii la mia prima bici, montata pezzo per pezzo. La prima bici montante per correre la mia prima vera corsa. Mi ricordo che le competizioni erano organizzate sulle strade cittadine, feste popolari a cui partecipava tutta la cittadinanza. Che emozione quel giorno. Feci preparare dalla sarta del paese la mia divisa in lana con la scritta montante ricamata a mano. Ero pronto e non mi rendevo conto che da lì a poco la mia passione sarebbe diventata il mio lavoro. Decisi di formare una squadra, la Montante Cicli. L'allenamento si faceva sulle strade del territorio siciliano, tutta la squadra al completo. Macinavamo migliaia di chilometri che si trasformavano immancabilmente in sfide all'ultimo respiro. Se qualcuno avesse avuto una cinepresa, potremmo rivedere adesso i fotogrammi sgranati in bianco e nero, senza audio, sfregiati dal tempo e accelerati dal passo del proiettore. Ma i ricordi di Calogero Montante sono più vividi di qualsiasi vecchia pellicola. A volte rimanevamo fuori per più giorni, ci spingevamo fino ad Agrigento portando con noi solo lo stretto necessario. Una mantellina per la pioggia, un ricambio di scarpe e biancheria e soprattutto i ferri per riparare le forature delle ruote che tenevamo custoditi in un borsello di cuoio sotto la sella. Per mangiare ci portavamo del pane e la frutta che trovavamo nei campi, soprattutto fichi d'India. Un pezzetto di cubaita, di torrone, per superare i tratti più difficili. Un sapore che mi fa rivivere quei giorni. Dormivamo sotto le stelle, abbracciati alla nostra bicicletta.
È interessante come siano andate le cose alla Cicli Montante, perché è un esempio tipico per il settore della bicicletta. Calogero Montante continuò a costruire biciclette fino agli anni 60, bici personalizzate, robuste, di alta qualità. Le faceva pagare anche ai padrini della mafia, riuscì a evitare la cappa della malavita sulla sua impresa. E per questo prima vi ho detto che Camilleri e Montante non si sono mai incontrati, ma probabilmente si sarebbero piaciuti. Montante poi, negli anni 60, con il boom dell'automobile, abbandonò l'attività nel settore delle biciclette e si gettò appunto in quel settore, in particolare nella produzione di ammortizzatori per i veicoli industriali. Questa è ancora oggi l'attività principale del gruppo. Poi Calogero Montante è morto nel 2000. Pochi anni fa, dopo la morte di Calogero, i discendenti, in particolare il nipote Antonello, sono andati a recuperare la documentazione relativa ai Cicli Montante. Calogero era maniacale, nel senso buono del termine, conservava tutto, i progetti delle sue bici, perfino le ricevute delle vendite. Certe volte vendeva le bici in cambio di un carico di pistacchi o di aranci. Calogero amava terribilmente le biciclette, morì proprio con il dispiacere di non fabbricarle più. Sulla scia di una Marcord, più che per altre ragioni, nel 2006 la società ha ricominciato a costruire qualche bicicletta, proprio come le faceva Calogero, addirittura con i freni a bacchetta come usavano un tempo. Ecco, oggi ne fabbrica 7.000 all'anno. Si sono in sostanza inseriti nel revival generale della bicicletta, che ha una serie di ragioni a livello internazionale. Per certi prodotti top è appunto una questione di moda. Con la bicicletta spesso si arriva prima che con l'auto, almeno in città. Un'inchiesta di Legambiente, che però riguarda le due ruote in generale, anche quelle con un motore, ha evidenziato che con una bicicletta, un ciclomotore o una moto, per percorrere un tragitto di 4 km nelle nostre principali città si mette in media il 42% in meno di tempo rispetto all'auto. Proprio in quest'ottica va considerata anche la crescita del segmento delle bici elettriche, sebbene rappresentino ancora appena il 4% delle vendite in Italia. Di questo boom della bicicletta in generale, lo abbiamo visto, l'Italia beneficia alla grande perché ha saputo mantenere un'industria produttiva di alto livello, contro tutto e tutti. I dazi sulle esportazioni non sono più un grande problema, anzi ci proteggono dalle importazioni sotto costo provenienti dalla Cina e non sono più un ostacolo verso mercati importanti come gli Stati Uniti. Un tempo non era così. E adesso vi propongo un salto nel tempo, andiamo molto indietro, era il 1893 e Luigi Masetti partì da Milano con il suo fidato Eolo, il suo bicicletto come si chiamava a quel tempo, un anarchico delle due ruote, lo definì Eugenio Torelli Violier, allora direttore del Corriere della Sera. Masetti aveva in effetti quelle idee politiche lì, era un anarchico e fu al tempo stesso una sorta di pioniere del nostro cicloturismo. Quel lontano 1893 partì addirittura alla volta degli Stati Uniti per raggiungere Chicago, dove si svolgeva quell'anno l'Esposizione Universale. Andata e ritorno più di 7.000 chilometri, pedalò fino a Londra e poi a Southampton e da lì si imbarcò per New York. Ma ascoltate cosa successe quando arrivò a destinazione. Una brutta sorpresa.
Il 21, finalmente, si giunse alla stupenda Statua della Libertà, piantata su un isolotto all'entrata dell'immenso porto di New York, alle ore 11. Ma prima che tutte le formalità fossero compiute, passarono altre due ore, così almeno al tocco dopo mezzogiorno potei mettere il piede a terra. Eolo! La mia bicicletta non ha sofferto per niente affatto, sebbene fosse la prima volta che varcava l'oceano, ma fece soffrire purtroppo la mia borsa. Gli americani non stanno a vedere se voi, velocipedista, entriate nel loro dollaroso paese, o meglio doloroso, per rimanervi o per ripartirne. Guardano soltanto di che fabbrica è il vostro veicolo e se questo non è americano può essere anche l'eolo più valoroso di questo mondo. Deve pagare certamente la cittadinanza, il 50% di quanto viene stimato da un minosse qualunque che si trova a quell'entrata. Fortunatamente il mio eolo, con la vernice bianca qua e là sgretolata, ha un'apparenza così sconcia che quel giudice me lo stimò del valore di soli 20 dollari, lire 100, dunque 50 lire di dazio. Ne valse insistere che io non intendo rimanere in America, ma di ritornare fra un mese in Europa. Dovetti pagare lire 50, senza diritto al rimborso. Questa fu un'altra disastrosa sorpresa finanziaria per me e spero che sarà l'ultima.
Il brano che avete appena ascoltato è tratto dal bellissimo libro L'anarchico delle due ruote di Luigi Rossi, che ripercorre proprio l'epopea del nostro primo grande esploratore in bicicletta. Il povero Luigi Masetti, povero in tutti i sensi perché era perennemente squattrinato, arrivando negli Stati Uniti per compiere la sua spedizione, la sua epica spedizione, dovette pagare dei dazi addirittura sulla sua bicicletta, che però era stata usata tantissimo. Con il tempo, e in fondo non così tanti anni fa, i dazi sulle nostre biciclette in entrata negli Stati Uniti sono stati eliminati. Anche questa è stata una grande conquista perché il mercato statunitense è molto importante per la bici made in Italy. Ritornando all'Europa, è incredibile come l'industria delle biciclette italiane mantenga il suo primato produttivo, pur essendo il nostro paese quello dove si sono costruite meno piste ciclabili, dove si comprano meno biciclette. Prendiamo il Regno Unito e la Francia, sono due paesi abbastanza equivalenti al nostro per la popolazione. Nel 2013 in Gran Bretagna si sono comprate 3 milioni e 600 mila biciclette. In Francia più di 2 milioni e 900 mila e in Italia l'anno scorso solo 1 milione e 600 mila, quasi la metà che in Francia, senza considerare che la spesa media per acquistare una bicicletta è mediamente più bassa in Italia rispetto ai maggiori paesi europei. Da noi è di 269 euro, che già sembrano tanti, ma gli olandesi in media pagano la bellezza di 724 euro per comprare la loro bici. In sostanza le nostre bici super tecnologiche non ce le compriamo noi, ma le comprano gli altri. Questo vuol dire che se il nostro paese investisse fondi pubblici, e ne servirebbero davvero pochi rispetto alla costruzione di un'autostrada, linee ferroviarie ad alta velocità, di TAV varie, in piste ciclabili e progetti come il bike sharing. A Parigi esiste il sistema di condivisione di bici pubbliche a disposizione di tutti, più diffuso del mondo, una bicicletta ogni 97 abitanti. Ecco, se tutto questo avvenisse anche in Italia, avrebbe riflessi positivi e diretti sulla nostra industria, la prima in Europa, che per il momento approfitta sì delle politiche di incentivazione, ma degli altri. Uno dei freni all'acquisto della bicicletta resta in Italia, ma anche in altri paesi, il problema dei furti. Ogni anno l'8% 1% dei ciclisti italiani subisce il furto della propria bici. E il problema è che, lo indicano i sondaggi, dopo acquistano sempre una bicicletta di valore inferiore rispetto a quella rubata. A questo punto ritorniamo a Pechino. Abbiamo iniziato questo programma a Pechino con un film, Le biciclette di Pechino di Wan Xiaoshui. E vediamo come due ragazzi nelle strade di questa metropoli affollata di gente, di biciclette, se la sbrigano con un furto di bicicletta.
Senti, te lo chiedo per l'ultima volta, Di chi è? Di chi è?
Questa è la mia bicicletta. È la mia bici.
Ancora dici che è tua?
Aspetta un momento. Ragioniamo un po', Di chi era questa bicicletta? A me non importa niente. Non sono affari miei. Io so solo che due giorni fa il nostro amico ha pagato 500 yuan per comprare questa bici al mercato delle bici usate. E dopo averla comprata ha anche sostituito molte cose, come i gommini dei freni, le leve dei freni e altro ancora, lo capisci?
I gommini dei freni li ho cambiati io. Per questo paio di gommini ho speso 80 yuan. Mi hanno dato il resto di 20, eccoli qua.
Davvero non mi importa niente di chi era questa bicicletta. Quello che so è che il nostro amico ha speso 500 yuan per questa bicicletta al mercato delle bici usate. Quindi adesso questa bici è del nostro amico.
Questa è la mia bicicletta.
Va a cercare quello che te l'ha rubata.
Ancora dice che è
aspetta,
sua.
Ma perdi tempo, lascia stare.
Mettiamola così. Non importa di chi è questa bici. Io ti dico che l'ho comprata per 500 yuan al mercato delle bici usate. Tu sostieni che la bici è stata rubata. Ma si può sapere che cavolo c'entro io, Io l'ho comprata. Se vuoi cercare qualcuno, cerca chi te l'ha rubata.
Allora senti un po', gli dai 500 yuan. Dovresti essere contento.
500 yuan e la bici è tua. 500 yuan.
Non paghi nemmeno i gommini per i freni. È veramente un affare, non ti pare? Un vero affare.
Non ho soldi.
Va bene, ho un'altra idea.
Dai, dilla, svelto.
Questa bicicletta, 2 GN, ve la tenete un giorno per ciascuno.
Che idea del cavolo.
Che razza di idea.
Allora parlate
idea.
Voi, no?
Se avete qualche idea, allora tiratela fuori. Io ho pensato per un bel po' e un'idea l'ho avuta. GN, tu che ne dici?
Per me va bene.
Un giorno per uno.
L'accordo che trovano i due ragazzi è una sorta, se vogliamo, di bike sharing alla cinese. A questo punto non mi resta altro che salutarvi, ringraziare Piero Brancali alla console, un grazie particolare a Corinna Locastro che ha letto e interpretato i brani letterari di oggi, un arrivederci da Leonardo Martinelli.
Passioni a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it